Radio Sonar presenta Make Some Noise.
Storie che fanno rumore.
Di Silvia
e Paolo.
Questo è tutto il giorno di mamma. Sono nudo con il telefono in tasca. Mi senti penso fibra fu. Parliamo tutti continuamente. Ascoltiamo quando ci conviene. Da soli ma dipendenti. Se siamo soli quando siamo insieme. Sappiamo un po' di tutto ma di tutto niente. Di qualcosa di intelligente. Ma prima fammi scrollare.
L'ospite di stasera è un attore talentuoso e appassionato.
Il suo sguardo non passa certo inosservato.
La sua è una presenza scenica costruita in anni di gavetta teatrale e poi sono arrivati anche il cinema e la televisione.
Lo avete visto in Boris, Parla con me e sono imperdibili i suoi monologhi a Propaganda Live.
Facciamo rumore stasera con Valerio Aprea. Ciao Valerio, benvenuto.
Ciao Valerio.
Ciao, bentrovati a voi. Grazie.
Grazie a te di aver accettato il nostro invito, siamo molto contenti di averti come nostro ospite e insomma ci aspettiamo tante belle chiacchiere.
Ma oltre che contento, io sono F4 basito, già lo devo dire, perché non pensavamo di riuscire ad averti esatto nel nostro programma, siamo davvero felici. Entriamo subito nel vivo della nostra intervista, della nostra chiacchierata. Noi cominciamo sempre così, andiamo un po' alla ricerca di quello che è il rumore, no? Che sta dietro, sta sotto agli artisti. Tu sei un attore, si può essere attori o attrici in vari modi, no? Il tuo percorso è iniziato dal teatro e ti ha poi condotto al cinema e alla TV. Come hai trovato il tuo modo di essere attore? Come ti sei accostato alla recitazione e in che direzione pensi ti stia portando adesso?
Dunque, quanto abbiamo? 6 ore?
lo so.
Okay. Dunque, cercherò...
Io sono famoso per i miei domandoni proprio...
No, figurati.
Marzulliani
esatto,
anche,
sì,
eh.
Sì.
Purtroppo è un mio difetto.
I miei domandoni. Vabbè, cercherò una sorta di sintesi. È nato sì, andando a fare una scuola di teatro, non dico quanti secoli fa.
Vabbè,
ma,
questo
insomma, così pensando di fare una cosa come uno può fare un corso di tango o un corso di così di dattilografia, insomma.
Diciamo ti sei accostato un po' così anche per prova,
sì.
Per provare a fare...
Sì. Non pensando assolutamente di voler fare quello davvero nella vita, cioè...
E poi come ci sei?
Poi piano piano, i primi tempi, uno lì nascono delle relazioni... amicali, tra colleghi di corso, eccetera, così cominci timidamente a affacciarti e dire vabbè stasera andiamo a teatro a vedere una cosa, sì certo andiamo a vedere quello, e cominci quindi a impratichirti, a conoscere il panorama, le cose, a vedere i grandi attori, a vedere così, a formarti, a farti una formazione. Io poi parallelamente facevo pure l'università, studiavo storia del cinema, eccetera. Poi piano piano queste rete di relazioni tra colleghi di corso, tra amici, cose eccetera, piano piano comincia a dire senti facciamo questo spettacolino a teatro, nel teatro off, sperduto eccetera, ah sì facciamo, e fai quella prima cosa, ti vengono a vedere i parenti e amici e ti dicono quanto sei bravo, tu cerchi di dirti vabbè grazie parenti e amici, ogni scarafone
certo,
è bello, ma sono...
esatto.
Cioè no, insomma, pensi che sia così, è un gioco, cioè. Poi ho smesso perché ho detto ok, ho fatto questa esperienza, basta così, e invece poi casualmente veni coinvolto di nuovo a fare uno spettacolo e da lì non ho più smesso, però diciamo che ci ho messo anni a realizzare che eri un attore, a dirmi che sì, effettivamente si poteva fare nella vita questo, cioè ci ho messo anni, per anni ho pensato che vabbè sì, capitava che boh, chissà se so capace, cioè, sì.
Vabbè, che poi questo è anche un elemento, diciamo, che fa parte proprio anche dell'essere artisti, quello di non sentirsi mai, diciamo, definiti come tali, no? E quindi avere, mettersi sempre in discussione sul...
Beh, a dire la verità, a me sembra invece così che ci sia un po' la tendenza opposta, no? Ad appellarsi all'essere artista, in nome di essere artista, gridare il proprio status di artista. Mi sembra un po' meno, sì, un po' più frequente il contrario, cioè ecco, sì, certo, io a me la parola artista proprio non la conosco, non esiste nel mio vocabolario. Ma ripeto, sono uno proprio che non ha nessuna forma di autoconsapevolezza del sé, di autodeterminazione, di autoaffermazione, cioè insomma è un discorso quasi psicanalitico, diciamo. Cioè,
guarda, però, allora ecco, direi che la prossima domanda arriva proprio non a caso, perché ti volevamo chiedere, no? Tu sei stato tra i candidati nella categoria miglior attore non protagonista con altri due interpreti di Smetto quando voglio. Quindi volevamo sapere, no? Una cosa, i premi, belli, Cagnara, adrenalina, bagno di Diego, doping legale, qual è il tuo rapporto con l'ambizione rispetto a quello che ci hai detto fino adesso? Un po' lo abbiamo potuto intuire, no? Però se ce lo vuoi spiegare meglio.
Ecco, il mio rapporto con l'ambizione è zero.
Non sei niente ambizioso, quindi.
No, se fossi ambizioso a quest'ora stavo a Broadway, la Hollywood, no, non conosco l'ambizione, che è, sì, è una tara questa, non è una nota di merito. Quindi sì, ma perché io cerco di obbedire sempre al principio per cui... siccome io da spettatore, quando vedo le cose, sono molto severo, le cose che vedo altrui, ecco, allora tutte le volte mi dico, ecco, non sia mai che qualcuno possa essere così severo con me come io sono con gli altri, dentro di me, ma poi anche fuori di me, cioè quando si parla, uno vede una cosa che non è buona, e tra amici, con lei, insomma, quando si chiacchiera si dice, beh, quella cosa fa pena, o è terribile, o non è buona, così, ecco, lo si dice, ecco, io quindi per proprietà transitiva dico no, ecco, intanto devo fare in modo che non si possa dire di me mai una cosa del genere.
Che sia incontestabile, insomma.
Ecco, allora, in nome di questo, quindi io...
Metterti al sicuro.
Sono più le volte che rinuncio a fare che quelle che invece mi lancio a fare, perché secondo me può essere una dote quella di sapere stare al posto proprio, di non fare il passo più lungo della gamba,
certo,
di fare solo quando davvero si sono valutate a tavolino tutti i pro e i contro, tutte le cose, di dire sì, lo posso fare, mi sento di saperlo fare, ok, perché sennò più che altro si toglie il posto a chi lo fa meglio di noi, che sta a casa a aspettare al telefono di essere chiamato, e invece tu stai facendo una cosa peggio di lui.
Beh, perché poi si creano anche dei meccanismi di notorietà, no? Per i quali comunque chi diciamo sta in un certo periodo sulla cresta dell'onda poi viene coinvolto magari in tanti progetti, come dicevi tu, a volte forse si toglie anche spazio invece ad altre situazioni, ad altre persone che potrebbero magari rivestire quel ruolo anche in maniera più propria, non so come dire.
Certo, assolutamente, sì.
A volte è un fatto di
sistema...
essere... Sì.
Lo star system, ma comunque tutto il sistema produttivo così ruota intorno alla notorietà, più si è noti e più si è cercati, e quindi se si è cercati spesso, si è cercati per fare cose magari non per forza con genere per cui si è giusti, o al contrario si viene cercati per fare sempre la stessa cosa perché ha funzionato una volta, insomma, certo. È piuttosto complicato, diciamo.
Quindi cerchi di non essere la persona sbagliata al momento giusto, ecco, ma la persona
sì,
giusta anche, al momento sbagliato.
Esatto,
vabbè,
esatto.
Mi sono un attimo come...
vabbè, esatto. Dai, un commentino marzelliano ci stava, ancora esatto. Non era uscito fuori.
Sì, è più forte di me. E quindi, visto che insomma hai partecipato hai preso parte a tutta la serie di Smetto quando voglio, Noi ci ascoltiamo, Smetto quando voglio di Scarda e ritorniamo a parlare con Valerio Aprea qui su Radio Sonar.
Lei mi dice sempre che in fondo il modo in cui gira il mondo c'entra un po' con l'impegno. Poi dorme ed io guardo il lampadario, giorni sul calendario, il letto sembra di legno. Sei bella amore, fatti guardare, che mentre dormi ancora lo posso fare. Le strade sembran fatte di specchi e sembran tutti più vecchi per lo stesso motivo. L'impegno può essere anche costante, ma non ti serve a niente se hai sbagliato obiettivo. Lei dice amore datti da fare, ma qui nessuno mi sta a guardare. Stanchi con le mani davanti per non essere travolti da una vita di stenti e la paura su un foglio, amore, metto da parte l'orgoglio. Ma smetto quando voglio. Manifestazioni coi botti sono sogni interrotti, ma li chiamano sciocchi. Locali di persone distratte, quasi tutte strafatte, con il vuoto negli occhi. Amore, perché mi stai a guardare? Lo so che presto ho molto da fare. Mi vesto e prendo la bicicletta e poi pedalo un po' in fretta fra le macchine ferme. Ci penso e la coerenza è una lotta, il compromesso è una svolta e neanche mi sento un verme. Ti prego amore non ti arrabbiare, domani andiamo fuori a mangiare. Vivere stanchi con la vita davanti, con progetti stravolti, niente feste o salotti, solo conti su un foglio, amore, metto da parte l'orgoglio. Ma smetto quando voglio. Ra, 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 ra. Io smetto quando voglio. Ra, 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 ra. Smetto quando voglio.
Smetto quando voglio di Scarda, che era una delle track contenute all'interno di Smetto quando voglio, il film, la saga, insomma, dei tre episodi di Smetto quando voglio, non a caso l'abbiamo ascoltata perché ai nostri microfoni, ricordiamo, c'è stasera Valerio Aprea, con cui stiamo conducendo una bella e piacevole chiacchierata, e la continuiamo proprio con una domanda che volevo porre a Valerio, e riguarda il rapporto che hai con le varie forme artistiche a cui hai prestato la tua recitazione. La TV, ad esempio, no, è stata importante nella tua ascesa. Tu ci raccontavi prima, hai iniziato per caso con il teatro e poi però, insomma, la TV in qualche modo ti ha fatto affermare col grande pubblico, quindi sicuramente Boris, ora Propaganda. Pensi o ti auguri che la TV continui a giocare un ruolo importante nel tuo percorso artistico, e in particolare in questo momento in cui ti stai cimentando con i monologhi che ti vediamo ogni venerdì, no, Propaganda Live, di cui sei anche autore. I primi erano monologhi di Mattia Torre, adesso li scrivi proprio tu. Sono però stati sempre molto nelle tue corde, anche a teatro, no? Cosa riesci ad esprimere attraverso questa forma, attraverso il monologo?
Dunque, intanto va precisato che io ne ho scritto uno solo, gli altri sono appunto di Mattia, ne ho fatto uno di Giacomo Ciarrapico, e poi gli altri erano proprio, che ne so, il Bugiardino, no? è della casa farmaceutica. Adesso mi sono fermato a uno che mi è capitato di doverci mettere mano io, però per ora mi affido sempre comunque ad altri. Beh, quella è la forma mia ideale, nel senso che da qualche anno ho scoperto la dimensione del monologo, da un po' di anni. Ho capito quanto si confà a me, per quelle che sono le mie caratteristiche così attoriali, e perché mi permettono di poter essere quella maschera che sono come attore, senza per forza dover interpretare un ruolo diverso da me, cosa che invece continuo a fare se mi capita di fare un film o una serie, tipo, insomma una cosa recitata. Però dal vivo ho capito che forse, che poi è una, si chiama stand up, questo qui, ecco, è quello che forse alla fine è la disciplina attoriale è la specialità con cui più vado a nozze. Quindi farla lì, in quella trasmissione, che è una trasmissione appunto di prim'ordine, tra le poche che in Italia sono degne di essere viste, è non plus ultra, cioè è una mia sede ideale, mi trovo molto bene, cioè proprio mi piace molto. Poi anche il reading, cioè leggere, è una cosa, anche questa l'ho scoperta in anni recenti, insomma da un po' di anni pure, che chi in genere quando ti invitano a un reading dice: oddio mio, mamma, pensi che
è vero,
moriranno.
Sì, che invece pizza, no, che mi capita.
Se sì, il test è buono, il reading per l'attore è una manna dal cielo, perché intanto non devi fare memoria.
Certo.
E, siccome però appunto lo spettatore pensa, vabbè, questo già io devo vedere un reading, sarà la morte civile. In più questo non la sa, legge, quindi il spettatore dice: che me posso aspettare, solo il peggio. Invece tu, se lo stupisci pur leggendo, perché il testo è una bomba, deve essere fenomenale il testo, buono, allora lo spettatore si stupisce due volte, che non solo non si è rotto le scatole, ma si è proprio divertito. Quindi mi piace proprio l'esecuzione al leggio, perché è uno dei casi in cui mi sento vicino a un musicista, non so, tu che fa un lavoro diverso, il musicista o il cantante. Quando sto con un microfono e leggio, mi sento più simile a un cantante o un musicista.
Beh, questo discorso è molto interessante, perché appunto, come dicevi, i reading, no? Questa anche, diciamo, queste espressioni artistiche spesso appunto vengono percepite come elitarie, no? In parte già appunto tu dicevi lo stupore come mezzo per cercare di catalizzare lo spettatore, ma tu pensi che appunto la musica classica, il teatro, i reading, che appunto sono percepiti come una cosa forse anche un po' di nicchia oppure troppo barbosa, come potrebbero essere comunicati, diciamo, come potrebbero essere comunicate queste forme artistiche, in che modi, per attrarre nuovi spettatori o comunque ascoltatori?
Guarda, adesso con sti chiari di luna c'è poco da trarre.
Lo so.
Per cui non però saprei.
Tu credi, diciamo, nella capacità dei nuovi media, così nel canale social, per cercare di portare la cultura a queste forme, oltre che, diciamo, il mezzo, la televisione, in cui ti muovi, come giustamente anche tu dicevi, sei molto a tuo agio quando fai un monologo e comunque una cosa di...
Guarda, cioè tu mi chiedi che ruolo può avere il web in supporto?
Sì, se credi nelle potenzialità del web per cercare di veicolare un modo diverso di comunicare artistica.
No. Per comunicare... Sì, vabbè, come sì, qualunque forma, qualunque media può essere veicolo per un altro media, per un'altra realtà. Cioè, come dire, un conto è come veicolo informativo, pubblicitario.
Certo.
È un conto come surrogato, perché appunto come surrogato sia chiaro che chiaramente lo spettacolo dal vivo è insostituibile, ma non è una banalità questa. Forse stiamo andando verso un'era in cui Switch, per esempio, potrebbe rappresentare un futuro inedito, è un nuovo step della capitalizzazione del talento performativo, perché Switch apre lo scenario all'abbattimento addirittura del canale che serve in cui è servito per esibirsi. Tutti noi, se ci esibiamo, sì, che sia dal vivo, ci vuole un teatro, se in televisione serve la televisione.
Certo.
Invece Switch dimostra che siamo entrati nell'era in cui, a un certo momento, così come il social ha eliminato quelli che un tempo erano i siti, uno si faceva il sito per dire, ecco, sul sito ci sono io, oppure un altro doveva avere l'ufficio stampa che parlava per lui. Adesso tu c'hai Twitter e tu fai tutto da solo, c'hai Facebook, c'hai Instagram, cioè i social sono la tua interfaccia senza più media, non più mediata da un supporto, da un intermediario, no? Da un tramite. Allo stesso modo Switch mi sembra di aver capito che è la stessa cosa, cioè a un certo momento tu ti puoi mettere su Switch, ti esibisce, c'è gente che ti, sì, paga direttamente a te.
Sì, è la piattaforma,
è il futuro,
sì,
e quindi è la nuova frontiera.
Ti vedremo presto con un tuo canale Switch, allora.
Twitch è molto interessante. Ora, chiaro che dal vivo, non c'è Twitch che lo sostituisca, cioè se tu vuoi vedere il sangue, il sudore, gli sputi, il droplet di un attore sul palco, devi star lì sotto a beccarti il suo droplet in prima fila.
Eh sì, noi non vediamo l'ora di tornare presto, sì, a beccarci tutti gli sputazzi, esatto, molto volentieri, perché ne vale la pena sempre.
Rispetto anche a questo discorso che facevamo, Paolo l'ha declinato con, diciamo, i mezzi di comunicazione, no? Però se vogliamo, un'operazione che è stata fatta da te, da altri attori, autori, che in qualche modo fate parte un po' di una crew che si è venuta a formare e che si è anche proprio così consolidata ai favori del pubblico e insomma siete ormai ben riconoscibili, un po' voi l'avete sdoganate determinate cose, cioè c'è stato un passaggio per il quale alcuni concetti sono stati poi rielaborati e sono stati trasmessi in forma leggera, cioè quello che voglio dire, il tipo di comicità che avete poi in qualche modo realizzato, no? È un modo di comunicare, come dicevamo con Paolo, di accorciare le distanze tra quello che può essere considerato elitario a livello di contenuti e poi effettivamente la forma di espressione, no? Non so, se vuoi lo riprendiamo dopo il discorso, perché si aggancia anche una domanda che ti voleva fare Paolo più tardi, che direi che è il momento del secondo brano.
È il momento dei Rex con Psycho Killer.
I can't seem to face up to the face. I'm tense and nervous and I can't relax. I can't sleep cause my bed's on fire. Touch me, I'm a real live wire. Psycho killer, kiss, kiss, say. Fa, 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 better. Run, 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 psycho killer, kiss, kiss, say. Fa, 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 fa.
Oh,
E abbiamo ascoltato Psycho Killer nella versione di The Rex. Molto bella, Paolo, la scelta Paolo, oh yeah. Lo voglio dire perché è veramente un bel brano. E noi torniamo alla nostra chiacchierata con Valerio Brea, che nel frattempo, siccome lo sentivamo un po' a fare dei rumori, ci ha detto che sta sfadellando, sta cucinando, sta preparando la cena, quindi adesso noi vogliamo sapere che cosa mangerai questa sera, che cosa stai preparando.
No, speravo non si fosse sentito il rumore di pentolana.
Vabbè, sei scusato, no. Perché l'orario è quello che è, quindi...
Niente, qui sto facendo un risottino ai funghi.
Ah, perfetto, bene.
Dei broccoletti ripassati così da fianco.
Bene, bene. Ma mica si tratti bene.
Sì. Sì, in realtà sono i broccoletti di mia zia che mi ha regalato lei perché fa i broccoletti molto buoni.
Ah, ecco, allora veramente top. Cena top, dai, questa sera. Esatto. Senti, torniamo un po' a riprendere il discorso che avevamo lasciato, no? Un discorso sul cinema, no? Il cinema italiano, come è cambiato? Perché la cultura cinematografica è cambiata profondamente, sostanzialmente con la perdita, col rapporto con la sala, visto, ne parlavamo prima, no? Le piattaforme e quindi questo rapporto diretto del pubblico con il film, che praticamente non c'è nemmeno più il filtro, se vogliamo, della critica, perché il pubblico già conosce, è informato prima ancora che esca il film, quindi lo sceglie direttamente e lo vede direttamente a casa sua. Quindi, secondo te, qual è stata la trasformazione e se esiste un nuovo cinema italiano?
Domandone.
Beh, sì. Sì, nel senso, cioè, io penso questo, che esiste un nuovo cinema italiano nella misura in cui siamo nel 2021 e non più nel 1980. Ecco, già solo per questo esiste un nuovo cinema italiano. E detto questo, voglio dire anche che rispetto a al cinema appunto degli anni 80, anni 90 in Italia, mi sembra di poter dire che sì, effettivamente i registi di validi che ci sono in circolazione oggi e il cinema che si fa oggi è effettivamente un cinema e sono dei registi figli del 2000, dell'epoca in cui siamo rispetto all'epoca di allora, e mi sembra di poterla definire evoluta rispetto ad allora, e ci sia stato quindi non un rinnovamento solo in quanto anagrafico, ma anche un'evoluzione e un innalzamento rispetto ai corrispettivi di allora, non so come dire, ai nuovi registi corrispettivi di allora. Poi detto questo, però, è anche vero che prima, a prescindere dalla pandemia, il cinema in Italia era ai minimi termini, cioè fare cinema italiano d'autore era diventata un'utopia, perché per tutta una serie di problemi strutturali, sociali, economici, nei quali il paese versava già da quel dì, e che faceva sì che una famiglia media, prima di uscire da casa per andare a vedere un film, e quindi spendere 4 biglietti del cinema, il parcheggio e mangiare fuori, magari oppure cioè, pagare i soldi della tata per lasciare i figli a casa, cioè così, un cinema ti costa talmente caro che quindi la famiglia media o lo spettatore medio ci pensa 8 volte prima, certo, di andare a devolvere, sì, il proprio denaro per procurarsi una forma di intrattenimento che non sia stragarantita. E cos'è che glielo stragarantisce? Solo le cose eclatanti, le cose clamorose, le cose o quindi i grandi film di fantascienza, effetti speciali, eccetera, eccetera, oppure quelli che consentono di portare pure i figli e non spendere i soldi della tata. E quindi i disegni, la Pixar, i Marvel. È diventato un problema sociale quello del cinema, prima ancora che artistico. Per cui chi sceglie di fare un filmetto piccolo piccolo, d'autore, magari molto significativo, molto profondo, ma capito? Che sì, certo, lo spettatore, sì, medio dice, ma chi è questo? Ma chi è? Non conosce i nomi, non sa niente. Dice, ma perché dovrei andare a vedere questo film? A meno che non è un film capolavoro
che fa spargere la voce in modo tale per cui tutti dicono: beh, il film del momento, hai visto quel film, ma non sai, hai visto che succede in quel film, pur non essendo un film di cassetta. Ma questo è accaduto con, accade rarissimamente, è accaduto con Perfetti Sconosciuti, che comunque non era un film di sconosciuti, peraltro, perché c'era un giro d'attori, però non era un film di effetti speciali, un film dentro una casa, di dialogo, ma perché era un capolavoro vero quel film, e allora si è sparsa a mezza voce, ha intercettato, come trasmetto quando voglio, ha intercettato una fetta di popolazione che si è riconosciuta talmente tanto che è andata a vedere il film, che era un'opera prima di un regista sconosciuto, però appunto aveva beccato un tema e un trattamento di quel tema fuori dal comune. Ecco, quindi fare cinema, bisogna fare cose talmente fuori dal comune da rompere questa barriera ormai invalicabile che è economico-sociale. Cioè, tu devi trascinare qualcuno al cinema perché hai fatto una cosa talmente capolavoro che si sparge talmente la voce che tutti ne parlano e tutti lo vogliono andare a vedere. Ecco, questo è un monito per chi vuole fare cinema e deve sapere che non basta più fare un film sufficiente. No, bisogna fare un film eccellente.
Di un'eccellenza quasi spiazzante. E io ti dico, per il teatro invece, perché il teatro si fonda sulla potenza della parola, no? E volevo sapere da te se lo possiamo considerare anche uno strumento politico, e se sì, in che modo questo strumento può anche essere stato depotenziato, diciamo, in questo tempo bistrattato.
È talmente uno strumento politico che appunto è stato bistrattato, è stato peggiato.
Ho servito la risposta. Sì,
lì c'è proprio un disegno politico alla base, cioè nel senso è chiaro che il teatro apre talmente le coscienze, il cervello e la libertà individuale delle persone, l'autonomia intellettiva, che è stato da sempre osteggiato ai piani alti, cioè si fa del tutto per annientare le generazioni, le nuove generazioni di spettatori teatrali. Le hanno decimate, facendo sì che il teatro è diventato veramente una, così, una roba da museo. Ma il paradosso vuole che, avevo saputo tipo due anni fa, che dai dati degli incassi del cinema italiano, mi era arrivato un raffronto molto interessante, cioè pareva che un raffronto tra incassi mi avevano fatto, che praticamente il primo incasso teatrale della stagione era stato superiore al decimo incasso cinematografico della stagione.
Beh, io non sono un genio in matematica, però mi sembra un risultato positivo questo, no?
La dice lunga sul risultato disastroso del cinema,
appunto,
cioè paradossalmente sì. Addirittura il cinema sta, non si sa chi è messo peggio, cioè quando tu vai a teatro, bene o male la sala è piena, comunque c'è gente, quando tu vai al cinema di lunedì sera, di mercoledì,
io
parlo sempre pre-pandemia, e ci stanno sempre quattro gatti.
Sì, il deserto, assolutamente, ci sto io da solo, che a me piace andare al cinema da solo.
Beh, come dicevamo, un po', no, è dato dal fatto che il film lo puoi reperire anche in altro modo, che lo puoi vedere a casa, lo puoi vedere...
Sì, questo sicuramente, però c'è anche un altro elemento interessante, perché tu hai tirato in ballo Perfetti Sconosciuti, che secondo me è un tipo anche di cinema che strizza un po'...
teatrale.
Molto teatrale, che strizza anche un pochino l'occhio a quelli che sono i meccanismi, diciamo, del teatro. E che in un certo senso il cinema se ne è riappropriato per utilizzare, diciamo, l'arma dello stupore, per spiazzare, come dicevi tu prima, no?
Sì, vabbè, ma quello è un caso. Cioè,
sì, certo, un caso eccellente, come dicevamo, però... Sì.
Un caso, è una sceneggiatura che aveva un impianto teatrale, perché era un'idea... Ma allora pure, ricordate il film Hair?
Sì, certo.
Loche, lo ricordate il film Loche? L'avete visto?
Loche a me manca, però.
Anche a me, però Claudia, la nostra regista, dice di sì, lei lo conosce.
Allora, Loche è un film girato tutto con un tizio in macchina al telefono che deve risolvere un disastro, cioè una situazione personale tragica, casino personale con la moglie, e lo fa tutto al telefono in macchina. Ed è un capolavoro, tu te lo guardi, è uno dei più bei film che ho visto negli ultimi 10 anni, eppure è girato tutto con un tizio che monologa in macchina praticamente. Pure quello è un impianto molto teatrale, ma è un caso, perché sono idee che allo sceneggiatore è venuta quell'idea, è un'idea fenomenale, l'ha fatta, ma da qui a dire che quindi il cinema può, come dire, strizzare l'occhio al teatro e funzionare più, no, è solamente che quello è un caso. Tu puoi fare dei colossal che sono capolavori perché hanno contenuti importanti e veicolano una forma di intelligenza artistica. Lo puoi fare attraverso qualunque mezzo, che sia il colossal, che sia il teatro, che sia la televisione, che sia un cinema teatrale, che sia un cinema invece da colossal. Cioè, quello che conta non è il genere, è l'intelligenza.
Assolutamente. Assolutamente. E porta poi appunto a confezionare un'opera, diciamo, più che un prodotto, proprio un'opera artistica anche di un certo livello, di un certo interesse che riesce a catalizzare.
Sì, che poi tra l'altro il pubblico, per quanto c'è anche, no, tutto un discorso di educazione del pubblico, non so, il teatro ad esempio è diventato adesso, devo dire, anche così bazzicando le nuove generazioni col mio lavoro, insomma, devo dire che i ragazzi, no, poi quando entrano a contatto col teatro, forse è una forma talmente, se vogliamo, anche primitiva di emozione e di così contatto con i contenuti e con la forma artistica, che poi la apprezzano, ma magari, no, siamo stati abituati almeno per tutto un periodo, forse adesso sta cambiando, e un po' quello che dicevi rispetto ai dati, che è vero che ci danno delle informazioni sullo stato così del cinema italiano, ma anche forse se lo leggiamo da un altro punto di vista, il teatro non sta poi messo così male come potremmo pensare, no? Quello che volevo dire è che appunto si tratta anche un po', sì, è vero, di educazione dello spettatore, ma anche che poi, anche un po' come per la musica, quando, che ora viene diffusa così con le piattaforme, quindi non c'è più il discorso del produttore che la incanala, eccetera, ma siamo in un mare, no? Siamo sommersi da tante espressioni artistiche. Quello che volevo dire, però, per tornare al cuore del discorso, è che poi effettivamente quando il prodotto è valido, quando, come dicevi tu, c'è un'idea geniale dietro, quando c'è una realizzazione di livello, poi quella cosa arriva per forza, cioè anche se c'è crisi, lo spettatore comunque la percepisce, e quindi poi diventa un fenomeno, diventa un caso, però quando c'è la qualità poi in qualche modo arriva sempre, o si, esatto, sparge la voce.
Esatto, cioè questo paese è ancora un paese fondato sul passaparola, cioè il passaparola vince. Se si scatena un passaparola, quale che sia, ci può essere la crisi, cioè, ma la gente fa carte false. Per Zalone, la gente va al cinema perché dice, io, Zalone, che a me piace da morire Zalone, perché comunque anche lui nel suo genere veicola comunque una forma di intelligenza e di talento strepitoso, che, in un genere che è quello estremamente popolare, ma comunque c'è modo e modo di frequentare il genere popolare. Il suo è un modo che i numeri lo dimostrano, la gente lì i soldi li spende, ma ti assicuro che se uscissero fuori 10 Zalone, nel senso alto del termine, ti assicuro che la gente andrebbe a vederlo.
Probabilmente, cioè, sì.
La genialità non ha prezzo, cioè dove c'è una forma di genialità e quindi di intelligenza e di fenomenalità, non c'è crisi,
è destinato ad emergere.
Contro, cioè, la crisi ci deve essere proprio la come si può dire, il contrario della fuga dei cervelli, cioè la ricerca dei cervelli, cioè proprio
sì,
di tirare fuori il cervello.
Il ritorno dei cervelli 4.0, così come ritorna la musica qui su Radio Sonar, Make Some Noise con i Late Kids Run.
Late Kids con Run qui su Radio Sonar, Make Some Noise, c'è Valerio Aprea. E Valerio, tutti gli attori hanno, come dire, dei piccoli vizi, dei riti scaramantici, in realtà ce li abbiamo tutti come persone, però almeno io, se penso un attore anche di teatro, mi vengono in mente, non so, proprio dei riti, delle cose che si fanno anche contro la sfiga, se vogliamo, no? Tu hai dei riti scaramantici, delle cose che fai un po' bizzarre prima dei tuoi spettacoli, giusto così per entrare un po' nel personale?
No, guarda, no, e te lo dico mentre sto impiattando. Vado a impiattare. No, non particolarmente, se non... io ho più, diciamo, un approccio scaramantico proprio tout court in generale,
proprio esistenziale, diciamo.
Sì, nel senso che io non parlo mai del mio lavoro, di ciò che sto facendo, che devo fare, cioè così. Se non a cose fatte, cioè quando esce il DVD, capito? Cioè tu saprai che ho fatto una cosa quando esce manco su Netflix, cioè se esce il DVD, allora dico, ah sì, ho fatto una cosa, perché solo allora so che non può andare a monte, non può, capito, andare a,
certo,
quel paese, sì, che si è verificata, perché sennò puntualmente c'è qualcosa che ti smentisce, ecco, quindi io non amo parlare se non a cose strafatte.
Vabbè, insomma, sei uno scaramantico tout court.
Sì, diciamo così, al limite dell'esoterico.
Fantastico.
Senti, Valerio, parliamo di Mattia Torre, il tuo migliore amico. Si può dire che intorno alla sua figura si sia creata una vera e propria crew, ben riconoscibile, no? Un gruppo di attori ben caratterizzato, che è anche un fenomeno molto particolare nel panorama italiano. In che senso si può dire che lui sia il tuo autore specchio? Che cosa ti piace ricordare di lui e che vuoi condividere con noi stasera?
Beh, intanto il frangente non poteva essere azzeccato, perché appunto mentre sto impiattando è veramente il suo regno, quello dell'impiattamento, della cucina, del buon vino, della convivialità e di tutto ciò che abbiamo condiviso per anni. E non a caso uno dei suoi capolavori si chiama Gola ed è un monologo sul cibo. E detto questo, che posso dire? È stato detto tutto, tantissimo, eccetera. Mattia è stato, è tuttora, un autore ineguagliabile, ineguagliato, di una raffinatezza unica, di una capacità straordinaria nell'utilizzo della lingua italiana, del lessico, della costruzione del periodo, nella costruzione di un testo che quando lo leggi è musica, prima ancora che parola, ed era innata, è una cosa innata nella sua scrittura, per cui da attore quando ti imbatti in un testo suo non puoi fare altro che mettertelo in bocca e dirlo, perché si lascia dire da solo. La scrittura deve obbedire alle leggi del ritmo, della musicalità, e lui lo fa in un modo appunto senza pari.
Magistrale.
Poi da un punto di vista stilistico e contenutistico, anche lì è unica la sua acume e punto di vista, osservazione delle cose, sempre talmente in contropiede che tutte le volte dici... Cioè dice, ah, vedi come si poteva dire questa cosa, vedi questa cosa con quale modo originale la si poteva dire, laddove invece la maggior parte delle persone e degli autori la dice in una maniera scontata, banale, omologata, come si fa. Lui è il contrario del luogo comune, delle frasi fatte, ma appunto perché quello è un dono dell'individuo prima ancora che dello scrittore. Nella vita lui è stato persona di una raffinatezza intellettiva senza pari, di un umorismo nella vita senza pari, oltre che di un fascino. Insomma, sì, come dire, non c'è in circolazione uno come lui.
Direi che ce l'hai dipinto perfettamente. Questo aspetto, diciamo, dell'autore specchio è perché ti ha sempre consentito di vederti esattamente per ciò che sei. Possiamo leggerla così?
No, nel senso che da subito io ho risuonato alla sua scrittura attorialmente, cioè ho trovato la sua scrittura dal primo istante assolutamente speculare alla mia scrittura interna, vocale, verbale, fonetica, come dire, cioè certo. Il mio modo di la mia espressività l'ho considerata sempre l'interfaccia della sua scrittura e la sua scrittura l'interfaccia della mia espressività.
Quindi una cosa che viaggia sulla stessa frequenza, praticamente.
Sì, ho trovato da subito, è stato questo uno dei miracoli che mi ha regalato la sua persona e l'imbattermi nella sua persona.
Beh, è molto bello quello che hai condiviso con sì. noi su di lui e te ne siamo veramente grati. Adesso mandiamo un pezzo di Canova, Vita Sociale, e poi ritorniamo a parlare con te.
Ok.
A Make Some Noise. Grazie.
Passano le donne d'estate, passano le moto in tangenziale, passano anche le stagioni e le correnti del mare. Passano leggi sul posto fisso, non averlo neanche io nemmeno l'ho visto. Passano le canzoni in una radio e se l'accendi c'è Tiziano. Anche l'innamoramento passa senza che te ne accorgi e te ne stai lì fermo. Cambiare sentimento è importante, ti rende scemo e meno ignorante. Credo in una sola vita che ti possa dare tutto anche senza la fatica, che possa farti stare bene senza domandare, che ti ho incontrato a fare.
Ed eccoci tornati per l'ultimo blocco di domande per la nostra chiacchierata con Valerio Aprea. Quindi ti volevo chiedere, Valerio, quanto pensi che ruoli come quello dello sceneggiatore in Boris, no, che è una serie diventata iconica, così alcune battute, motivi ricorrenti nei suoi contenuti fanno proprio parte del linguaggio comune di una certa generazione. Ti volevo dire,
tipo
questo...
La
tipo la nostra, sì, infatti. Direi che dai 35 ai 50 più o meno ci siamo tutti, eh?
In che senso?
No, nel senso che dico tutti noi, no, che andiamo dai 35 ai 50 anni più o meno, ci sentiamo proprio parte della generazione Boris, nel senso che alcune battute veramente sono, alcuni motivi, no, ricorrenti sono veramente entrate a far parte del linguaggio comune. Quindi ti volevo chiedere, no, aver interpretato un ruolo all'interno di una serie così iconica è un, può essere un po' limitante, cioè quanto ci hai messo tu a emanciparti dalla lucura, da F4 Basito, eccetera?
Ma quando mai?
Ah, non è ancora avvenuto.
Ma perché? Ancora deve iniziare qua. Ancora deve cominciare tutto. No, ma quando mai? No, no, noi stiamo qui di cioè, ma ben venga. No, no, siamo rimasti di nicchia come, come all'inizio, per, da questo punto di vista. O almeno io, non è che... No, no, ma neanche Pannofino può dire che è una gabbia René Ferretti per lui. Perché no, perché proprio perché appunto sai, le gabbie possono, per un attore possono essere quelle in cui fai una cosa nota, però intanto comunque più mainstream, quando fai una cosa più mainstream allora dopo è problematico per un attore staccarsi da quell'immagine che noi, avendo fatto Boris, che è una cosa comunque che è andata in onda su Sky, cioè rimane una cosa di nicchia che non ha bruciato nessuno di noi, anzi sì, certo, so di certi casting che dicono no, quelli di Boris no, cioè se io devo fare un provino per una cosa, se ci stanno già a fare il provino pure Sermonti, Sartoretti, De Ruggeri e qualcun altro, non è che prendono, molti possono dire no, che facciamo Boris 2?
Vi prendono in serie, no. In pacchetto.
So che effettivamente poi a livello di casting magari è diventato un deterrente, ma insomma, ma me lo tengo stretto sto deterrente, ecco.
Va bene così. Invece io volevo ritornare, visto che abbiamo parlato anche di Mattia Torre, e c'è un passaggio di un monologo sui figli. I figli, che dice appunto, i figli ti invecchiano anche perché quando arrivano al mondo mettono fine con violenza inaudita a quella stagione di aperitivi, feste e possibilità che ti sembravano il senso stesso della vita. Allora, visto che ci avviamo verso la fine, io volevo chiudere, diciamo, con una tua riflessione sulla dimensione di figlio. Tu ti senti ancora figlio? Hai superato questa dimensione? Rispetto anche a questo passaggio, insomma, che a me ha colpito parecchio.
Beh, è interessante che tu mi chieda il mio rapporto alla condizione di figlio e non di eventuale padre, cioè nel senso... Era più scontato sentirmi... Cioè,
e invece ti ho voluto spiazzare pure
invece,
io.
Invece, è interessante ed è, nel mio caso, è particolarmente calzante, proprio perché infatti non ho figli e forse il motivo è proprio perché c'è di mezzo la questione di quanto io sia ancora figlio, pur non avendo più genitori, ma comunque appunto il rapporto tra l'essere figlio e mettere al mondo un figlio è strettamente correlato, nel mio caso credo in maniera particolare, sì, quindi credo che sì, nonostante non sia più figlio da un po', invece in realtà probabilmente non ho smesso di esserlo, ma insomma qui sconfiniamo veramente nella psicanalisi.
Lo so, ma questo è un po' il mio difetto, è un po' il mio difetto questo.
Sì, ma più che altro non... Sì, non vedo quale interesse posso sfidare così l'ascoltatore.
Era una curiosità perché era un passaggio, diciamo così, di questo monologo che mi aveva colpito particolarmente. Allora, siccome la dimensione di figlio è una dimensione anche a me molto cara, volevo semplicemente così sapere se era altrettanto cara anche a te.
È
però...
anche un po' generazionale, no? Quindi comunque è interessante anche da questo punto di vista. Ci sentiamo un po' figli fino a tardi tutti quanti.
Sì,
va bene,
sì,
così,
ahimè.
Va bene, Valerio, grazie mille per essere stato con noi, è stato veramente bello averti, quello che hai condiviso insomma è stato molto prezioso.
Assolutamente,
grazie a voi.
Ti aspettiamo per altri appuntamenti e quando ci vorrai aggiornare sulla tua attività, sui tuoi lavori, sulle...
Quando saranno usciti i DVD.
Esatto.
Quindi...
A cose fatte, sempre.
All'ennesima replica su Rai 1, allora... Quindi... solo al passato.
ti lasciamo al tuo risotto, perché insomma già l'hai impiattato da un po', quindi sì, non vogliamo...
Sta rappresentando.
Infatti.
Non vogliamo abusare.
Grazie ancora.
Grazie.
A voi. Ciao.
Ciao, noi salutiamo anche i nostri ascoltatori e diamo appuntamento la settimana prossima.
Sempre venerdì, sempre alle 20 su radiosonar.net.
Per Make Some Noise. Ciao.
Ciao.
Avete ascoltato Make Some Noise?
Ogni venerdì dalle 20.
E in podcast quando volete
su radiosonar.net.
Fronte sulle rive lontane si risveglia la sete, nel mattino trascinato dagli alberi del primo giorno che si perde nel sale, risvegliata la sete, sulla riva tornerà, corpo vivo fra gli alberi, per stendermi al sole. Per stendermi al sole. Quando sulla riva verrai, quando la burrasca al largo sparirà, col mattino fra gli alberi, del primo giorno che si perde nel sale, risvegliata la sete, sulla riva tornerà, corpo vivo fra gli alberi, per stendermi al sole. Rimane il pianto, si abbandonano gli occhi asciugati dal sale, per stendermi al sole. Rimane il pianto e si abbandonano gli occhi sul profilo degli alberi. Stormi nel mattino con la luce del sole, alto che si rompe tra le vele scivolando dai fianchi, il giorno cade sulle rive lontane. Stormi nel mattino con la luce del sole, alto che si rompe tra le vele.